Ed ecco che arriva Giuseppe Lumia, ben trovato, già deputato, senatore della Repubblica, il nostro ospite graditissimo su RWS.
Buongiorno.
Nuovamente impegnatissimo nell'ambito del volontariato.
Diciamo che...
Che tra l'altro è una forza importante, eh. Direi che nel nostro paese forse è una delle forze più importanti, anche perché le altre spesso sono un po' latitanti.
Allora, poi magari ne parliamo con Giuseppe Lumia del volontariato e dell'importanza che ancora oggi riveste, anzi sempre di più. Ma cominciamo dai titoli dei giornali, leggiamo su Repubblica il duello in Francia tra Macron e Le Pen. Gli ultimi risultati, almeno di questi minuti, è Macron al 27,6%, Le Pen 23,4%, comunque sia sono loro che si contenderanno la presidenza della Repubblica Francese al ballottaggio, anche se c'è stato l'exploit della sinistra radicale.
Mélenchon, che praticamente a due punti nemmeno, 21,9%, chi l'avrebbe mai dato?
Allora, si legge sui giornali, su tutti i giornali, l'importanza di queste elezioni per il futuro dell'Europa. Intanto verrebbe da chiedersi, ma è davvero così? Ecco, quali sono le lezioni che possiamo imparare da questa prima puntata? La seconda, la definitiva, arriverà fra qualche giorno, diciamo.
E quei voti di Mélenchon?
Sentiamo Giuseppe Lumia, che lezioni dobbiamo trarre?
Sì.
Per l'Europa
penso che ci sono tre risultati importanti, tre lezioni da questo primo round del sistema elettorale francese. Guardiamo il primo, l'Europa. Macron ottiene questo successo rompendo una tradizionale impostazione conservatrice delle leadership francesi sull'Europa. Ricordo che la Francia è sempre stata la realtà più restia a un'evoluzione federale dell'Europa. Anzi, durante i trattati di Roma era quella più resistente rispetto alla stessa Germania e naturalmente all'Italia, che voleva un'Europa più forte e più integrata. Lo stesso esercito europeo fu bloccato dalla Francia, dalla Grande Francese, dall'idea della Francia di avere un proprio esercito e una propria forza nucleare. Macron ha rotto gli indugi, investe sull'Europa, è chiaro, netto, deciso, e non solo vuole un'Europa forte e integrata, ma avanza una critica sull'Unione Europea e vuole che si evolva in senso federale. Questa è la prima lezione. La seconda lezione è, diciamo così, riguarda più la Le Pen. Cosa succede in Francia? Che la crisi del ceto medio-basso, come in tutto l'Occidente, quando è forte e devastante, quando pone in rovina il benessere del ceto medio-basso, produce uno sbocco a destra. E questo sbocco a destra ancora è presente in Francia. La crisi sociale, di reddito, di ruolo, di funzione del ceto medio-basso produce questo risultato elettorale pro Le Pen. La terza lezione riguarda più Mélenchon. Quando il liberismo attanaglia l'Occidente, quando il neoliberismo produce una crisi del benessere, della cultura, del welfare, dello Stato, la sinistra riformista arranca, la sinistra più liberista non trova più la forza e l'energia di essere popolare e quindi il consenso si radicalizza. Ma attenzione, va studiato Mélenchon, perché non propone tanto una soluzione vecchia, una vecchia visione statalista, ma si sta interrogando, come Sanders negli Stati Uniti, su come una sinistra moderna può riprendere una sua funzione popolare di governo. Tre lezioni che ancora dobbiamo approfondire e su cui meditare.
Allora, Letta ha dichiarato l'estrema destra all'Eliseo, dove lui include anche Marine Le Pen, porterebbe alla fine dell'Europa. Allora, detta così, tanto mi piacerebbe sapere se lei è d'accordo, ma detta così verrebbe da dire allora veramente l'Europa ha i piedi d'argilla, se basta, come dire, un cambiamento di governo di un singolo paese, per quanto importante, per far cadere tutto, insomma. Vediamo che ne pensa.
Purtroppo è così, bisogna prenderne atto. Da anni l'Unione Europea è una soluzione che non ha l'energia, il dinamismo, la modernità per affrontare le sfide drammatiche presenti dentro l'Europa e nel contesto globale. Dentro l'Europa la crisi del ceto medio basso, appunto, fuori dall'Europa la crisi che abbiamo nel Mediterraneo, dove l'Europa è silente, debole, fragile, in Libia, in Siria, nel contesto dell'antico e incancrenito conflitto tra Israele e lo Stato della Palestina. E così, su scala un po' più globale, adesso guardiamo anche a quello che sta avvenendo in Ucraina, dove l'Europa cerca di dare una risposta, vuole avere una funzione, ma si presenta a più voci. Anche nel rapporto con Putin, questa interlocuzione tra i diversi leader europei e non una interlocuzione con un solo leader europeo indebolisce la sua funzione.
Allora, quindi ancora un'Unione Europea, come dire, che fa fatica a trovare una sua chiara identità ed esposta al fatto che ci sono dei contraccolpi anche nelle elezioni di singoli paesi che possono rimettere in discussione, ecco, diciamo un poco, questa identità. Claudio?
Tra l'altro io trovo che l'Europa sia veramente fragile e io mi sono andato a vedere, mi sono andato un po' a controllare i prezzi anche dell'energia elettrica, del carburante, e ho visto che i prezzi sono aumentati non solo per la guerra, perché la Cina nell'ultimo anno ha strappato dei contratti, quindi noi non troveremo facilmente il gas da altre parti, ha strappato dei contratti perché ne ha un bisogno incessante, e quindi sono convinto anche che non sarà facile con le restrizioni nei confronti della Russia, perché la Russia potrà venderlo, chiaramente deve creare ancora un tubo, gliene manca.
Quindi allora una situazione complessa anche
quindi
sul
l'Europa,
piano.
L'Europa ha bisogno veramente di muoversi, perché rischia di essere tagliata fuori, anche perché secondo me il futuro sarà della Cina. La Cina sarà.
Va bene. Allora un commento di Giuseppe Lumia.
Se guardiamo il contesto globale, ha tre fattori: la produzione dei semiconduttori, che sono importantissimi. Abbiamo in Europa una difficoltà a produrre innovazione, ad esempio nel settore dell'automotive, perché non produciamo semiconduttori, il primato della Cina. La produzione di energia, in questo momento l'Europa arranca e Putin giocava sulla divisione in Europa sulla produzione dell'energia. L'Europa non ha una capacità energetica pari alla sua potenzialità tecnologica. Terzo elemento sono i vaccini. L'Europa è in grado di produrre un vaccino europeo, altro che, ma essendo divisa non ha avuto questa forza. Sono tre elementi che ci consegnano un'egemonia da una parte della Cina, dall'altra storica e grazie a Dio ancora, visto che è nostro alleato, gli Stati Uniti, dall'altro la Russia, e invece che grazie a questa egemonia sull'energia ha voluto fare forse il passo più lungo della gamba, e comunque sta mettendo a ferro a fuoco l'Europa, non solo l'Ucraina, ma sta causando dei danni irreparabili, e l'Europa assenta.
Allora, io direi, ci ascoltiamo una canzone adesso di Diodato, Fai rumore, questo è il titolo della canzone, e poi torneremo a parlare con Giuseppe Lumia, parleremo ovviamente della vicenda dolorosa, dolorosissima, che giunge insomma dall'Ucraina, no? Immagini terribili e violazione dei diritti umani, insomma, ne parliamo fra pochissimo, sempre su RWS.
Senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare, ma sempre a te. Che fai rumore,
fai rumore Diodato su RWS. Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia e abbiamo accennato poco fa alle notizie che giungono ancora dall'Ucraina con foto terribili. Ora io qui davanti a me il Corriere della Sera, orrori e vittime, e c'è una foto del rinvenimento, insomma, di vittime appunto della guerra e soprattutto della violazione dei diritti umani più elementari. Verrebbe da dire fino a quando? Questa è un'espressione che troviamo spesso nella Bibbia, no? Nei Salmi, l'indignazione dell'uomo rispetto alle cose che non funzionano. E Giuseppe Lumia, allora possiamo domandarci in senso politico fino a quando durerà una situazione di questo tipo, fino a quando i negoziati rimarranno un esercizio quasi teorico? Che idea ti sei fatta?
Guarda, quando parliamo dell'Ucraina e delle violazioni dei diritti umani mi si stringe il cuore. Tenere un passo freddo, analitico, non è semplice. Sono stato lì, ho visto le condizioni di quel popolo, ho visto gli occhi di quei bambini, ho visto l'atteggiamento dei loro genitori e vi assicuro che è un popolo che sta soffrendo le pene dell'inferno. E vediamo di tenere comunque un approccio analitico quanto più freddo possibile. Noi abbiamo una realtà che dovrebbe far aprire gli occhi a tutti e dovrebbe mettere un po' in crisi quelli che hanno un approccio giustificazionista dell'aggressione di Putin verso l'Ucraina, perché l'Ucraina nel tavolo del negoziato ha messo sul tappeto una questione importantissima che dovrebbe essere decisiva per un apparente interesse della Russia di Putin: la neutralità. Cioè l'Ucraina è pronta ad essere un paese sì in Europa, ma sul piano militare degli armamenti presenti nel suo territorio neutrale, non in grado di portare un pericolo, un'offesa nei confronti della sicurezza della Russia. Ma questa disponibilità chiara, netta dell'Ucraina non sblocca il negoziato. Perché? Perché ci sono due altri elementi con cui dobbiamo fare conti, due elementi imponderabili che rischiano di tenere ancora questa guerra e la violazione dei diritti umani in piedi. Quali sono questi due elementi? Un primo elemento è l'idea di Putin entrare in una fase di interferenza con gli altri paesi per imporre un modello politico-culturale. Pensate a quello che sta dicendo ancora la Chiesa ortodossa di Mosca, pensate a che idea hanno dei diritti civili e sociali, pensate all'idea di libertà, alla negazione della democrazia. Cioè l'autocrazia di Putin vuole diventare un modello da imporre nell'attuale difficoltà in cui si trova la globalizzazione. Il secondo punto è un punto tradizionale, bestialmente tradizionale. Quale territorio dell'Ucraina Putin vuole per poi sedersi a un tavolo? Il Donbass, pensavamo tutti solo in Donbass, ma a quanto pare non basta. Ecco perché nelle prossime ore diventa importante, centrale, ahimè strategico, e chissà quale sofferenze dovranno ancora subire, diventa centrale la città di Odessa, perché se Putin vuole andare oltre il Donbass attaccherà la città di Odessa e lì si entrerà in una fase della guerra drammatica dove la violenza diventerà il fattore ancor più dominante e il tempo del negoziato diventerà un tempo ancora più lungo. Ecco perché mi si stringe il cuore e dobbiamo avere la forza sul piano internazionale di smetterla col giustificazionismo e chiedere alla Cina di fare passi più ponderosi per far riflettere Putin, e bisogna fare in modo che ancora il contesto internazionale con in testa l'ONU si rompano gli indugi e si mette le spalle al muro Putin per sedersi intorno al tavolo e accettare la neutralità. Altro non è dato, altro non è possibile.
Se capisco bene dunque la necessità di coinvolgere maggiormente la Cina, però questo significa come dire, un approccio completamente diverso rispetto a quello attualmente ancora presente in America, nei paesi occidentali, che lo vede come il principale competitor su tanti piani, insomma, più una minaccia che non un possibile alleato. Ecco, mi pare che siamo lontani dall'idea di coinvolgere la Cina come un partner.
Senza contare che secondo me questa guerra e la possibile, tra virgolette, guerra su Taiwan rimane.
Purtroppo incombe anche questo incubo di una seconda guerra di invasione. Comunque, forse
pensiamo alla Turchia. Perché Putin vuole che il negoziato si faccia lì? Perché appunto lui pensa che il suo modello autocratico è un modello che può espandersi e la Turchia lo può seguire e quindi gioca con la Turchia.
Anche la Cina è un modello autocratico per tanti aspetti.
Ecco,
no?
Sulla Cina si ha una situazione, diciamo, di ambiguità. Putin ha bisogno della Cina, non può fare a meno della Cina. La Cina in questo momento può svolgere due funzioni: una funzione cinica, che è quella di mettere sotto scacco paradossalmente la Russia, cioè ti sono alleato ma non intervengo, aspetto che ti dissangui, aspetto che ti debolisca ancora di più, aspetto che la tua funzione nel campo dell'autocrazia non abbia la leadership, perché questa leadership la voglio io. E la Cina se la vuole giocare non tanto sul piano militare, tranne la variabile appunto Taiwan, e speriamo che questa variabile non si inneschi, perché se no sarebbe un'altra crisi di portata ancora più devastante, visto la capacità di Taiwan rispetto all'Ucraina di difendersi proprio su quel terreno strettamente militare. E quindi ecco che abbiamo in questo momento, cosa voglio dire? Abbiamo una crisi della governance della globalizzazione. Abbiamo una globalizzazione reale sul piano economico, dei costumi, culturale e finanziario, ma non abbiamo una governance in grado di dire mettiamola con l'egemonia, vediamo di affrontare insieme le vere sfide, quella che più incombe sull'umanità, che è la sfida del cambiamento climatico, vediamo di dare una governance in grado di affrontare l'altra sfida che sta dilaniando la globalizzazione, che è la povertà, che è il disagio, che è appunto quel contesto di disuguaglianza che dilania tutto il mondo, non solo l'Occidente. Questo passo la globalizzazione non ce l'ha, e c'è il passo di queste potenze su cui ognuno gioca la sua funzione. Ecco perché sostengo che è il momento degli Stati Uniti d'Europa, anche in questo scenario, non solo sullo scenario interno elettorale come abbiamo visto in Francia. È il momento in cui l'Europa rompe gli indugi, come ha fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale, deve fare un altro passo, quello decisivo, e imporre alla globalizzazione una governance pace e di fraternità.
Ne riparleremo.
Guerra di egemonia.
Grazie davvero a Giuseppe Lumia, dobbiamo concludere l'intervento di oggi, ma sicuramente lo riavremo ancora la prossima settimana.
Ne riparleremo. La Cina ha un altro problema, cioè il problema della pandemia di nuovo.
Davvero. Allora, Angelo Maugeri, l'ancora e il timone su RWS. Grazie davvero, a risentirci.